Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, altra puntata live del Caffè 2.0 con i big 4 dell'online americano: Amazon, Google, Facebook e Apple, che viene messa tra quelli online, se non altro per quello che utilizza, per il modo di utilizzare la rete tramite i propri iPhone, tablet e così via. E sì, è interessante tra l'altro appunto vedere come Apple sia stata chiamata perché operatore dominante all'interno del mondo online. Dominante, forse precursore, ma dominante non saprei. Comunque ha una sua posizione importante per quello che riguarda il mobile. Qual è il problema? Commissione americana presieduta da un democratico, non da un repubblicano come Trump, presieduta da un democratico, interroga i quattro CEO delle quattro aziende più importanti perché improvvisamente il Congresso americano ritiene che ci sia una posizione dominante da questi quattro operatori. Secondo me è un'affermazione assolutamente ridicola. E oggi come oggi è qualcosa che andava fatto tanti anni fa. Ormai la posizione non è dominante, ma è di monopolio puro. Tanti venditori sanno che non possono fare a meno di andare su Amazon per aumentare le vendite. Ma qual è forse il qualcosa che ha fatto scatenare il Congresso americano? La violazione della cultura del mercato libero. Cioè, Amazon vende i propri prodotti, vende i prodotti degli altri, ma è emerso da un'intervista che è stata pubblicata su un giornale senza rivelare le fonti, quello che sanno tutti e che quello che sanno tutti che hanno fatto tutti fino a oggi. Cioè, Amazon non solo utilizza i propri dati per gestire, aumentare o migliorare le vendite, ma utilizza anche tutti i dati di vendita dei propri clienti, dei propri negozianti che mettono il proprio negozio all'interno di Amazon.it e .com chiaramente. Quindi ci sono tantissimi venditori su Amazon, ognuno ha le statistiche, si spera complete, delle proprie vendite. Amazon ha quelle di tutti e utilizza tutte per decidere cosa vendere, quindi non c'è santo. Voi pensate una cosa, io in questi giorni ho visto che Amazon offre un brand proprio, mi sembra Amazon Premium, Amazon Privilege, qualcosa del genere, per indicare dei prodotti che lui costruisce, lui vende e lui consegna. E sono prodotti scelti tra quelli che funzionano meglio, quindi va a colpo sicuro rispetto a tutti gli altri che hanno invece le spese di progettazione, di costo e di seguito. Ed è la stessa cosa che io stesso ho rilevato negli anni passati fare Google, cioè Google si prende i dati di navigazione di tutti, una volta li restituiva a tutti, dopodiché ha chiuso le proprie banche dati e non ha nemmeno più detto ai siti con quali parole chiave i clienti arrivavano sui siti destinatari. Quindi bisogna adesso fare delle operazioni complicate per sapere se e con quali parole chiave, e comunque fornendo i dati dei visitatori alla fin fine a Google, in modo tale da sapere quali sono le chiavi di ricerca. Quindi c'è un abuso di posizione dominante da parte di questi operatori che sanno tutto di tutti e possono fare le cose che funzionano meglio, lasciando sempre più briciole agli altri. Gli altri vanno lì allettati dai guadagni e dal fatturato maggiore, però regalano tutti i propri clienti agli altri. Non c'è santo, l'e-commerce deve partire dai siti personali. Vorrei dire di più. Ci sono delle storie proprio all'interno del Covid che sono emblematiche di come si può fare e-commerce e come viene proposto da molti del web. Un'azienda bresciana lavora con Del Vetro. A un certo punto, visto il Covid, ha detto proviamo a fare questi separatori. Facciamo i separatori in vetro invece che di plastica. Vediamo chi ce li compra. e nel giro di poco hanno raccolto 500 ordini. Ma perché? Perché facevano il vetro meglio degli altri? No, perché sono stati più tempestivi. Quindi hanno fatto delle foto, hanno messo queste foto sul sito online, quindi hanno fatto un catalogo online, e poi hanno detto: se vi interessano, chiamateci a telefono o scriveteci un'email. Questo è un e-commerce che ha permesso a questa azienda di avere un fatturato più del doppio dei mesi precedenti. Quindi, che cosa è e-commerce? Ne parlavo con un esperto della grande distribuzione italiana che ha accesso ai dati di vendita e mi raccontava delle difficoltà che hanno loro di valutare l'e-commerce online come l'e-commerce, come la vendita tradizionale. Quindi hanno delle metodologie molto interessanti che stanno elaborando e stanno vivendo, ma anche con delle basi ancora tutte da affinare. E questo mi fa capire come sia tanto difficile spiegare in giro che l'e-commerce ha caratteristiche proprie che non si possono mai banalizzare o modellizzare e cristallizzare, perché la facilità di cambiamento delle abitudini online non è poi totale, chiaramente, perché il consumatore è sempre uno, quindi il consumatore è abitudinario. Però, e ci sono anche delle ricorrenze, là dove si vende con Amazon, chiaramente è molto più facile andare a proporre altre vendite a distanza, e non ugualmente in altri posti dove nemmeno Amazon è presente, ma questo è un problema di mercato che ancora non accetta gli acquisti a distanza, o addirittura non usa le carte di credito online. Quindi che cosa posso dirvi di tutto questo? Che effettivamente la posizione dominante c'è, che l'e-commerce si può fare in tantissimi modi, spesso e volentieri i clienti si concentrano su dettagli assolutamente sbagliati. La battaglia che ho avuto io con un cliente questa settimana è stato il fatto che voleva un modulo d'ordine di servizi online non realizzato in verticale ma realizzato in orizzontale. La motivazione è che tutti i siti hanno il carrello d'ordine e raccolta dei moduli d'ordine orizzontali, cosa che non è affatto vero, soprattutto è controintuitiva in teoria, ma in pratica le analisi sono state fatte più che abbondanti, hanno dimostrato che le vendite funzionano di più, i moduli sono compilati maggiormente se i dati sono messi richiesti in modo verticale e scrivendo in determinato modo anche le labels, quindi metti qua nome, cognome, indirizzo e via di seguito. Quindi c'è una grossa difficoltà a fare e-commerce. Se non si ha un'idea, si pensa che io ho capito che funziona così e va benissimo. In realtà questo non è sbagliato, attenzione, non è sbagliato. È giusto pensare che se io voglio fare così perché il mio modo di lavorare, allora io devo proporre tramite il mio sito il mio modo di vendere le cose online. Non devo dipendere da un Amazon o da Facebook e mettere tutta la pubblicità attorno dai miei concorrenti. Però quello che è sbagliato è non affidarsi a coloro che sul web ci sono da qualche anno, che hanno esperienze, se sono capaci, e possono dire: ok, questo è il tuo modo di lavorare, va mantenuto, ma l'interfaccia utente, la usabilità e l'esperienza utente la monitoro io, la traccio io e la faccio io come va fatta sul web, rispettando i tuoi obiettivi, cioè quello che vuoi ottenere tu. Io voglio vendere 50 prodotti purché non pesino più di 3 kg. Benissimo, io voglio vendere le cose in modo tale che ci sia la consegna gratuita entro 10 giorni e consegna a pagamento entro 2 giorni. Benissimo, tutte queste cose vanno concordate. Il modo in cui queste cose vengono inserite in una pagina web non è solo un gusto di voler mettere una cosa prima e una cosa l'altra, ma è uno studio che si fa sapendo come reagiscono le persone di fronte a certi moduli d'ordine, anche nei confronti dell'abbandono. Quindi non ha senso fare assumere delle scelte teoriche assolute dicendo: ah, io voglio fare così perché vedo che va bene così. Bisogna sempre stare lì e controllare quanti sono gli abbandoni. Ora, sui miei carrelli gli abbandoni sono inferiori all'1%. Ci sarà un motivo se i miei moduli d'ordine funzionano. Però questo messaggio non arriva. Ah, non importa, io lo voglio fatto in questo modo. Ecco, questo è lo scontro che c'è in Italia, e parlando con tante aziende importanti dicono: ma è mai possibile che ci siano ancora delle discussioni di questo tipo in Italia su come fare un modulo d'ordine online? Cioè, sì, purtroppo sì, è questo che rallenta. Quindi ognuno deve sapere fare il proprio lavoro e farlo fare agli altri. Poi, risultato uno lo tiene, però con quale fatica? Sono tutte cose che costano, e poi l'utente, il cliente italiano che chiede e vuole discutere tutte queste cose, le paga tutte, perché sono poi tutta attività assistenziale che viene fatta pagare. Questo per dire cosa? Nel momento in cui ci si rivolge a soggetti come Amazon, si calano le braghe perché si pensa al fatturato che Amazon ci porta. Nel momento in cui realizziamo il nostro sito, mettiamo al centro una montagna di difficoltà invece di pensare all'obiettivo finale. Pensiamo a quell'azienda di Brescia che ha detto: faccio le foto, metto il catalogo sul sito e dico: se lo vuoi, chiamami. Questo è il modo di fare e-commerce. Poi si può tutto migliorare, per amor del cielo, perché si può aiutare a raccogliere gli ordini anche di notte, senza aspettare una telefonata, tramite una chat, tramite un bot. Mille cose si possono migliorare, aumentare il numero d'ordini. Quello che assolutamente si deve fare è mantenere una visione coerente del proprio lavoro e soprattutto integrare la propria struttura in modo tale che non risponda solo a telefono, ma risponda anche alle email degli ordini che arrivano online. Ma credo che questo sia un qualcosa che viene accettato abbastanza facilmente. Va bene, allora abbiamo parlato della posizione dominante, di come il Congresso americano stia valutando concretamente di spezzettarli, perché sono diventati troppo dominanti e in grado di mangiarsi le stesse imprese americane. Non lo fanno perché c'è l'antitrust europeo che si sta muovendo, lo stanno facendo sicuramente per proteggere la propria economia in modo tale che non sia in mano solo a quattro soggetti, ma a un'economia diffusa, e comunque secondo me ormai è tardi. Caffè 2.0 a tutti, vi ricordo fatturami.it, che è il servizio mio attraverso il quale raccolgo ordini, i pagamenti, evasione automatica degli ordini e fatturazione in PDF e bozza di XML da mandare al vostro gestionale per la gestione delle fatture elettroniche. Alla prossima!